Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a celebrare la risurrezione del Signore e la Sua presenza in noi, mediante soprattutto il dono della vita nuova nella Santa Eucaristia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 11-13. Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché resi tali nella carne per mano d'uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Parola di Dio.
Come si accennava giorni fa, vediamo che il capitolo secondo è forse il capitolo più significativo per quel che riguarda l'intenzione della lettera. E qui emerge maggiormente, in modo più esplicito. Riguardo al brano di oggi, è molto infelice la traduzione al versetto 11, pagani nella carne. Non si capisce perché a un certo punto non abbandonino questa traduzione pagani, che è molto equivoca per tanti motivi. Anzitutto perché quando uno dice un pagano, nella testa secolare nostra vuol dire non cristiano, mentre invece eventualmente vuol dire non ebreo. Taesni vuol dire non ebrei, non cristiani. E poi perché il termine pagano ha una connotazione negativa, e questo suggerisce, anche se non in modo così esplicito, che voi eravate pagani. Chi è che si sente ancora pagano? Voi eravate pagani, ma adesso non lo siete più. E questo contraddice quello che sta dicendo Paolo qui. I gentili sono ancora gentili e lui si rivolge a loro come gentili, come stiamo vedendo al versetto 11. Ricordatevi che voi, gentili nella carne, chiamati incirconcisi da quelli che per una circoncisione fatta da mani d'uomo sono detti circoncisi, poi riprende il versetto 2, ricordatevi che in quel tempo eravate, rimangono gentili, erano in una condizione diversa rispetto a quella di oggi. È solo un appunto sulla traduzione, ma significativo. Ecco, possiamo aprire il nostro dialogo su questi versetti, che introducono poi uno sviluppo dal versetto 14 in poi ancora più importante, perché spiega poi il versetto 13. Ecco, dal 14 in poi l'autore spiega più profondamente quello che è avvenuto.
Ci sono questi due ricordatevi, e mi sembrava che il primo volesse sottolineare un fatto più di carne. Infatti dice: quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo, chiamano invece i gentili non circoncisi. Quindi mi sembrava più un fatto di carne. Invece il secondo ricordatevi è molto più grande, molto più importante, e dice: eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Questa è una cosa che sembra un ricordatevi di una cosa che è stata e che adesso però è diversa. Ecco.
Anch'io ho notato una sfumatura
Ricordatevi che voi gentili per nascita eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Questo Cristo, senza Cristo, è diverso dal versetto 13 che dice in Cristo Gesù, perché ovviamente si parla delle attese messianiche, quindi ricordatevi che in quel tempo eravate senza la speranza del Messia, si potrebbe parafrasare, mentre dicendo al versetto 13, ora invece in Cristo Gesù, può voler dire, se vogliamo così glossare, ora invece nel Messia che Dio ci ha mandato, cioè in Gesù, in questo Messia Dio ha voluto riconciliare anche voi. Quindi è una sfumatura bella, insomma, forse la prima volta, anche se la parola è la stessa, forse la prima volta si potrebbe chiarire meglio traducendo eravate senza il Messia, cioè senza le speranze messianiche, perché senza Cristo sembra che voglia dire senza Gesù.
È che il problema è
il doppio significato del Cristo, che Cristo adesso per antonomasia è Gesù, ma Cristo è il Messia.
Noi abbiamo perduto la percezione che tutte le volte che diciamo Cristo diciamo un titolo non diciamo
Gesù.
Il cognome di Gesù è diventato il suo cognome. Il fatto che sia diventato il suo cognome è significativo, perché quasi tutte le volte che si nomina Gesù si dice sempre Messia. Gesù Messia, Gesù Messia è il modo di dire, e quindi diventa ovvio che quando si dice il Messia, però se noi parlassimo in arabo o in ebraico, questo è evidente. Tutte le volte che c'è scritto Cristo, noi diciamo Cristo, si dice il Messia sempre.
Essere senza
è un problema. Noi abbiamo perso il senso che nel Nuovo Testamento rimane sempre un titolo, per quanto sia un titolo così legato ovviamente al nome di Gesù, che diventa quasi una cosa sola con Gesù, ma è sempre un titolo.
E poi un'altra sfumatura che ho notato è al versetto sempre 12, dice estranei. Ah sì, lo dice ai patti, sì, alle alleanze della promessa. Chissà cosa vuol dire questo plurale, le alleanze della promessa. Sì, non mi ricordavo che anche qua dice ai patti. Però questo plurale non l'avevo notato. Estranei, qua traduce ai patti per non confondere, però sono le alleanze. Cioè estranei alle alleanze della promessa. Così mi chiedevo che sono tutte le varie alleanze che Dio ha fatto col popolo di Israele, forse, che non
sì,
è solo una.
Sono molte le alleanze.
Invece riguardo quello che chiedevo ieri, proprio un secondo, per mostrare nei secoli futuri agli eoni, ho cercato proprio bene in un commento, se fosse mostrare agli eoni futuri, nel senso alle potenze, c'è chi sostiene questa, però probabilmente ci sarebbe un'altra preposizione, non ci sarebbe, vabbè, comunque probabilmente vuol dire in questo caso temporale, mostrare nei secoli futuri, cioè come dicesse da ora in poi, mostrare a tutto il tempo che verrà, in tutti i secoli che verranno, la grazia del Signore, la grazia che è poi il fine di tutto questo disegno di Dio. E anche per questo noi ci dobbiamo ricordare ancora oggi che pure non siamo figli, cioè noi che siamo ormai nella fede da 2000 anni, però ancora oggi ci dobbiamo ricordare di questo, perché dobbiamo lodare la grazia di Dio, la grazia di Dio che ci ha fatti diventare in Cristo figli di Abramo per la fede.
Il versetto 11, tornando due volte il termine carne, voi siete un tempo, siete i gentili nella carne, e detti prepuzio da quelli che sono detti circoncisione fatta nella carne. Questo ritorno di questo termine, appunto, mi pare stabilire una realtà anche fisica, carne, in senso, io penso che vada intesa in senso proprio così, la realtà concreta, fisica, e questa sottolineatura credo che poi vada tenuta insieme con la fine del capitolo, dove si riprenderanno tutte queste cose, dicendo voi non siete più stranieri né ospiti, e tutta l'economia creata dal Cristo Gesù è nello Spirito. L'ultimo versetto dirà così, che ogni costruzione cresce ben armonizzata in Tempio Santo nel Signore, poi siete stati coedificati in dimora di Dio per mezzo dello Spirito. E mi pare, insomma, che ci sia una realtà concreta, una realtà umana fatta differente, differenziata, e che viene superata non con un annullamento di questi segni, ma con una situazione nuova, che è quella poi del dono dello Spirito. Aveva già insistito su questo fatto, che c'è stato appunto un passaggio fondamentale con l'atto della fede, per grazia, la fede in Gesù ha creato una realtà nuova, e mi pare che questo sottintenda sempre la realtà sacramentale e nello Spirito Santo. Questo mi pare che sia un elemento che si introduce a mutare l'identità degli uomini, e loro, appunto, anch'io penso che si debba pensare che rimangono etni nella carne, rimangono quello che sono, ma questo un tempo viene superato dall'oggi, perché c'è stata l'adesione alla grazia di Dio, e questo ha comportato un cambiamento proprio strutturale. Questa presenza, questo dono dello Spirito Santo, adesso mi sembra sotto traccia, mi sembra che non emerga, ma mentre invece emerge l'atto di Gesù Cristo, questa sottolineatura tre volte: eravate senza Cristo, senza le speranze messianiche, ora invece in Cristo e grazie al suo sangue. E quindi è molto, questi tre versetti sono fondati, diciamo, cristologicamente. Ma la realtà dello Spirito Santo come dono che cambia l'identità mi sembra sotteso.
Ma a me piace moltissimo questo ricordatevi, che mi sembra che si leghi molto ai versetti precedenti, in cui per due volte diceva per grazia siete stati salvati, sia al versetto 5 poi al versetto 8, perché mi sembra che sottolinei proprio tutta l'opera meravigliosa di Dio, che parte dal nulla. Infatti anche in rapporto a Israele il Deuteronomio soprattutto tante volte dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. E poi ancora dice: quando sarai entrato nella terra e avrai tutti i beni, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, ti ha condotto e ti ha introdotto nella terra. Guardati dal dimenticare. E anche qua mi sembra che abbia lo stesso senso, cioè ricordati da dove sei partito, che eri lontano, separato dalle promesse, separato dalla senza speranza, quindi praticamente in una situazione di condanna, senza Dio, dice, atei nel mondo. E dal punto di vista spirituale, proprio del rapporto col Signore, mi sembra importantissimo questa necessità di ricordare dove eravamo e tutta l'opera della salvezza di Dio per pura grazia, come diceva ieri, per grazia, perché nessuno si vanti.
Questo verbo ricordarsi l'ho sentito in un senso un po' particolare, mi spiego bene. Io da un po' che sento dominante nella mia lettura di Efesini di questa volta l'ansia, l'impegno dell'autore di far sì che chi legge comprenda il tesoro racchiuso, quello che lui ha detto, farvi illumini Dio i vostri occhi del vostro cuore per farvi comprendere cose, una grazia inaudita. Ecco, io mi sono portata a collegare tutto a questo desiderio, questa preghiera dell'autore. Ok. E ricordarsi è un'azione che io sono in grado di fare per conto mio, cioè io ricordo la mia storia, se non sono, e so come ero messo. Allora mi pare che in questo brano io ho colto tre livelli. Uno, la capacità che la storia ci dà di leggere come siamo messi, se noi guardiamo la nostra vita. Ricordate, lo sapete come eravate messi. Poi c'è un profeta, che in questo caso è l'autore, che dice aiuta a fare il salto. Ora voi, questo deve essere lui che glielo dice, io ti rivelo in grazia del dono che ho, lo dirà poi, voi sapete come capisco il mistero, vi rivelo che voi che eravate messi così, lo sapete benissimo, siete in grado di capire come eravate messi voi pagani, siete vicini, questo è quello che è l'apertura della porta sulla novità. La grazia dello Spirito Santo, che come diceva Paolo prima, soggiace nel discorso, è il dono di accogliere questa rivelazione, di essere salvati, che in questa salvezza ci sia, che effettivamente non è scontato per niente, quello diventare vicini, consanguinei di chi ha la cittadinanza di Israele. Questo solamente chi parla per bocca del Signore lo può rivelare, e solamente per grazia possiamo accoglierlo.
Chiede il significato di questo vicini e lontani. Vicini e lontani a chi, a che cosa? Si poteva intendersi vicino di Israele, che possiede i patti delle promesse da cui voi eravate estranei, oppure vicini a Dio, di cui pure eravate estranei? Allora io non so quale delle due, o se tutte e due, non so quale preferire, insomma.
Forse è proprio questo il punto centrale qui, perché che cosa significa, perché aggiunge estranei alla cittadinanza di Israele? E dopo, al versetto 18, al versetto 19, siete diventati, non siete più ospiti, ma siete concittadini dei santi, che significa Israele, cioè dei membri del popolo eletto. Perché dice estranei dalla cittadinanza di Israele, in connessione con eravate senza il Messia, eravate senza Dio? Perché ciò che qui è molto specifico, ciò che devono ricordare. Devono ricordare l'importanza di Israele per il loro rapporto con Dio. Si potrebbe riassumere così, che è un'importanza perenne. Sono vicini a Dio, per essere vicini a Dio bisogna essere vicini a Israele, questo che dice. Qui si bisognerebbe discutere, approfondire il significato. La cittadinanza, estranea alla cittadinanza, politia, può voler dire i diritti del cittadino che uno ha e un altro non ha. Abbiamo un esempio, per esempio, in Roma, in Atti degli Apostoli, capitolo 22, versetto 28, è l'episodio in cui il centurione romano sta per far flagellare Paolo e Paolo dice al soldato: ma voi avete il diritto di flagellare un cittadino romano? Allora gli altri: sei romano? Gli chiede, e l'aggiunge poi il centurione: io ho dovuto pagare molto per avere questa politia, dice, questo diritto. Paolo dice: sono nato dalla nascita. Può voler dire i diritti del cittadino, può voler dire l'insieme dei cittadini, eravate estranei alla società di Israele, oppure può voler dire anche lo Stato, a volte vuol dire politia, è anche l'amministrazione, lo Stato. Comunque è un termine politico e sociale molto importante, che qui torna anche dopo, e mi pare che forse si può rispondere così, anche se si dovrebbe approfondire, che dovete ricordarvi della radice di Israele nella vostra fede. Se voi siete venuti vicino a Dio è perché siete venuti vicino a Israele. Qui la concezione sembra, anche da ciò che segue, che i gentili, questo gruppo di gentili, è stato aggiunto a Israele. Non sono diventati ebrei, ma sono diventati giudaici, in un certo senso, sono stati aggiunti ai cittadini di Israele, hanno acquisito i diritti che ha Israele da sempre nel rapporto con Dio. E questo è avvenuto attraverso Gesù. Poi, come avviene questa trasformazione? Lo spiega molto di più dopo, naturalmente, perché si parla di un uomo nuovo, eccetera, insomma, si parla dell'opera di Gesù successivamente. Mi pare che la prima parte, cioè i versetti dall'11 al 13, siano concentrati soprattutto su questo punto. Ricordatevi di questo. Naturalmente la situazione storica, teologica dell'autore è lontanissima da tutta la nostra teologia tradizionale, la nostra prospettiva, naturalmente. Se noi però ci mettiamo anche nella situazione storica, possiamo essere introdotti più facilmente nell'intenzione teologica dell'autore. Può darsi che ci fosse una necessità, qui devono ricordarsi di questo. Non dimenticare mai che erano senza tutte queste cose perché erano estranei alla cittadinanza di Israele. Una volta divenuti, per così dire, parte di Israele, pur non essendo ebrei, cioè una volta divenuti, acquisiti gli stessi diritti di cittadinanza di Israele, allora naturalmente sono diventati vicini a Dio, vicini alle promesse, a tutto quello che Israele ha.